Professor Vitiello, come secondo lei l'alterazione dei ritmi e del nostro tempo esterno ed interiore, tempo ormai calcolato al minuto, influisce sulla qualità dello studio, del pensiero in generale e del pensiero filosofico nello specifico?
Influisce molto e negativamente, ma non soltanto nello studio, nel pensiero filosofico e così via di seguito. Influisce molto per i rapporti umani. Ma non è soltanto un fenomeno di oggi, è un fenomeno molto antico. È il modo di concepire il tempo tipico della civiltà occidentale. Il tempo che è sempre in funzione del domani, del futuro. Faccio qualcosa per. È difficile capire di sostare nel momento, di stare nell'attimo, di vivere l'attimo, non l'attimo fuggente, di vivere l'attimo, l'istante. Non in relazione al passato e al futuro.
I nostri sono i tempi della morte di Dio. La nostra esperienza in associazione, nel rapporto con i ragazzi, ci mostra come essi crescano nella totale sfiducia dei valori tradizionali, come il pudore, il rispetto dei più anziani, la religione e la cosiddetta morale. In generale, essi non concedono fiducia neppure a chi voglia o debba porsi nei loro confronti come educatore. Ci pare questo un esito della maturazione del nichilismo. La filosofia ha avuto in passato valenze educative, ma oggi i ragazzi al momento dello studio per lo più se ne allontanano, come se non stesse parlando di loro. Cosa risponderebbe lei a un giovane che le chiedesse perché occuparmi della filosofia?
Ma l'occupazione nell'ambito di studi filosofici non è propriamente un'occupazione, è piuttosto una vocazione. E questo significa che studiare filosofia è certo importante, che studiare filosofia sui testi, leggere i classici, è molto molto importante. Ma non è ancora la filosofia. La filosofia è un atteggiamento, è un modo di vita, è un disporsi nei confronti del mondo in un certo modo. Il primo filosofo, Platone, ha considerato la filosofia come melete zanatu, che significa esercizio di morte, per carità, non un'anticipazione della morte, un suicidio, eccetera, ma vivere sempre, ogni istante, come se fosse l'ultimo. Vivere l'istante per quello che è.
D'altra parte, le occasioni come il Festival della Filosofia e nella sua specifica esperienza anche delle Vacances de l'Esprit sono sintomo di un grandissimo interesse per la filosofia, forse da parte adulta più che giovanile. Tale inizio va poi coltivato. Del passato antico e recente vengono in mente i circoli pitagorici, i dialoghi prosocratico-platonici, le scuole filosofiche di indirizzo neoplatonico di Alessandria d'Egitto, Ammonio Sacco e Plotino, fino ai seminari proposti da Husserl a casa propria con ospiti studiosi e studenti. Quale pensa possa essere un modo efficace di trasmettere la passione e di sapere filosofico oggi?
Ma io mi riferirei molto più alle scuole antiche che non a, come dire, a studiare filosofia a casa proprio invitando alcuni esperti. Perché indubbiamente questi colloqui di filosofia sono interessanti, vi partecipo tutte le volte che è possibile, ma se vogliamo considerare la valenza educativa della filosofia e se dobbiamo rivolgerci ai giovani, allora il problema non è quello di insegnare filosofia, ma è quello di mostrare come ci si comporta in filosofia, assumere un atteggiamento filosofico. Questo si faceva nelle antiche scuole. Nelle antiche scuole non è che si studiava qualcosa, nelle antiche scuole si apprendeva un modo di vita.
Il quotidiano messaggio attraverso i media e l'insegnamento scolastico è che l'uomo è una super macchina biologica. Oggi molti pensatori, soprattutto anglosassoni, sostengono che i filosofi non si possono permettere di ignorare le scoperte scientifiche sul cervello. A maggior ragione, anche dalla parte filosofica, viene affermata la natura organica dell'uomo. L'esito sui giovani è di un vivere per niente, come un puro organismo, con implicazioni devastanti. Egli può pensare coerentemente con tale messaggio: se il mio disagio è solo un sintomo che va curato chimicamente, allora faccio da solo e mi drogo, tanto un senso non c'è comunque. Cosa può obiettare il filosofo europeo continentale a tale visione?
Io direi più che il filosofo europeo continentale, direi un uomo di buonsenso, dovrebbe obiettare certamente questo. Se ha una qualche conoscenza filosofica, dice che certamente non si possono ignorare le scoperte scientifiche sul cervello. È augurabile che coloro i quali fanno queste scoperte scientifiche sul cervello abbiano anche una qualche conoscenza filosofica. Per esempio, quando io vedo Searle, il quale mi vuole spiegare come funziona il cervello e mi dice, lì ci sono gli oggetti, poi c'è un rapporto di causa per cui l'oggetto si imprime sui sensi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io devo dire che alla seconda pagina chiudo il libro, perché quest'uomo sa tutto. Quest'uomo mi dice che ci sono gli oggetti, è vero. Che ci sono io, è vero, che c'è il principio di causa, è vero. Se fosse vero tutto questo, allora potremmo mettere da parte qualsiasi studio, qualsiasi interesse per le cose, eccetera. Quando parlavo della filosofia come atteggiamento, faccio riferimento essenzialmente a questo. Il filosofo, ma ripeto, l'uomo di buon senso, è colui il quale, piuttosto che imporre le sue idee, concetti, pregiudizi alle cose, preferisce farsi interrogare dalle cose. Certo, gli studi sul cervello sono fondamentali, ma è fondamentale anche l'osservazione del proprio corpo, l'osservazione del fiore che sorge, l'osservazione del sorriso sul bambino, l'osservazione del mio sentimento, quando per esempio mi sento responsabile di tutto quello che è accaduto. Anche questo è importante. Così come gli studi sul cervello che io frequento.
Grazie. Prego.